Con gli occhi chiusi sul via vai di facce, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sei, arrivederci alle 8 e 6 minuti. Eccoci qua per cominciare una nuova settimana con il Demone del Tardi. Buongiorno ascoltatori. È martedì, è il 27 ottobre e tutto prosegue. Voi come state? Spero che stiate bene. Certo, vi volevo dire che la sciatalgia è veramente fastidiosa. No, niente, era giusto per provare a cambiare un po' discorso. Mica si può parlare sempre solo di Covid. Che bello quando potremo tornare a lamentarci finalmente per la sciatalgia, quando ritroveremo quella lamentosa leggerezza del nervo sciatico, perfetta per socializzare in compagnia nelle sale d'attesa del dottore. E invece, per adesso niente. Vabbè, dai, poteva andare peggio. Tutto sommato, poteva piovere. E infatti, vabbè, la vita continua ad essere un apostrofo rosa tra un DPCM e quello successivo. L'ultimissimo è arrivato domenica, trailer di quello di domenica prossima, prologo di quello della domenica successiva, con una crescita esponenziale che arranca dietro la curva dei contagi. A questo giro chiudono le scuole superiori, chiudono i cinema, chiudono i teatri, chiudono i ristoranti, restano invece aperte le chiese. Insomma, se vogliamo fare sintesi del DPCM, restiamo un popolo di santi, stop invece ai poeti e ai ristoratori. Come dice il mio amico pirata, l'anno prossimo quattro ristoranti non sarà solo il nome del programma, ma proprio quelli rimasti aperti. E dire che in Consiglio dei Ministri hanno anche cercato di trovare un compromesso, per esempio fare lezione al ristorante, ma poi non se ne è fatto niente perché, come ha rivelato Virgilio Natola, Lazzolina chiedeva che i ristoranti fossero messe le rotelle, quindi niente giù la Claire. Però Conte ha rassicurato tutti, ha detto che sono già pronti gli indennizi per le categorie più penalizzate dal nuovo DPCM. Salvini, per esempio, riceverà 600 hamburger, ai ristoratori invece una pacca di incoraggiamento appunto di Cannavacciuolo, che poi li visiterà tutti nella prossima serie infinita di Cucine da Incubo. Però di fronte alla simmetria di ciò che si chiude, di ciò che resta aperta, c'è una domanda che mi ronza in testa, una ricerca di logica che ancora non trovo. Allora, provate a seguirmi. La ristorazione può consegnare a domicilio, la didattica si può fare online, il teatro può andare in TV. Possibile che solo Dio richieda la somministrazione in presenza? E dire che proprio lui dovrebbe essere immanente, no? Comunque, a questo punto, visto che le chiese restano aperte, perché per esempio non li facciamo lì i concerti? Se Papa Francesco ha aperto ai gay, potrà aprire pure le porte ai pancreas. Invece del Festival di Sanremo, l'anno prossimo facciamo il Festival di San Pietro. Presenta il Cardinal Bertone e poi che vinca anche Fra Cionfoli va bene lo stesso, l'importante è che si faccia. Proprio non si riesce a capire perché gli assembramenti vadano bene sui mezzi pubblici e invece siano pericolosissimi al Blum di Mezzago, perché si chiudano le sale da concerto e ci si è liberi tutti per il trasporto pubblico. L'unico disegno che mi viene in mente è che dietro ci sia un progetto per riportare la grande musica nei mezzanini della metropolitana. Springsteen a Turro, Biagio Antonacci ad Amendola Fiera, i Rolling Stones a Inganni. Magari il progetto è quello, solo che non ce lo vogliono spoilerare. Peccato, perché non sarebbe neanche così male. E tanto che non l'ha capito nemmeno la logica il maestro Muti, che ieri ha scritto a Conte facendogli delle domande e chiedendogli perché, presidente del Consiglio caro, chiudi i luoghi di cultura e lasci aperto invece qualcos'altro. E allora attenzione, perché questa mattina Conte risponde al maestro Muti in una lettera al Corriere della Sera. Andiamola a leggere perché è interessante. Scrive Conte: gentile maestro Muti, rispondo al suo accorato appello pubblicato ieri sulle pagine di questo giornale e ne approfitto per condividere con lei e con i lettori alcune considerazioni. Le sue riflessioni, dice Conte, mi toccano profondamente e non credo abbiano lasciato indifferenti nemmeno i lettori. Lei ha ragione. Punto. La decisione di chiudere le sale da concerto e i teatri è oggettivamente grave. E così si comincia e poi prosegue Conte a pagina 17. I concerti, le rappresentazioni teatrali costituiscono alimento per lo spirito, nutrimento per l'anima. Sembra il Parini in un'epistola del 800. Proprio perché è grave, è stata una decisione, dice Conte, particolarmente sofferta. E poi prosegue: la gestazione di quest'ultimo DPCM è stata particolarmente sofferta anche perché ho apposto la mia sottoscrizione al documento solo quando siamo stati sicuri, dopo le verifiche fatte presso il Ministero dell'Economia e con la Ragioneria Generale dello Stato, di poter approvare nel Consiglio dei Ministri, che si svolgerà questo pomeriggio, un decreto legge che consentirà di erogare agli operatori economici e ai lavoratori colpiti dalle nuove norme ristori immediati e misure di sostegno. Fateci caso, ma questa è la fase degli eufemismi. Per le categorie colpite si parla di ristoro, per l'epidemia addolcire la curva epidemica, e poi c'è quel fortemente raccomandato, che è un modo più eufemistico di dire non sa da fare. Ma in ogni caso, prosegue Conte, anche l'esperienza che abbiamo maturato in questi mesi di grande difficoltà ci conferma che la cultura contribuisce a rafforzare l'identità di un intero popolo, agisce come volano per la coesione sociale, creando le basi al contempo per un dialogo che attraversa regioni e confini nazionali, aiutando a cogliere nella propria e nell'altrui leggenda il comune destino di finitudine dell'essere umano. Ecco, in confronto Mattarella sembra Sfera e Basta, a giudicare dal lessico utilizzato da Conte, che c'è questo afflato insieme poetico e risorgimentale. Poi però torna alla prosa: il criterio che ci ha guidato non è stato quello di colpire indiscriminatamente un settore ritenuto superfluo rispetto ad altri, siamo invece intervenuti su tutti quei settori di attività direttamente e indirettamente che direttamente e indirettamente generano assembramenti e aggregazioni, afflussi sui mezzi pubblici e moltiplicano le occasioni di contagio. Questa dunque la spiegazione che da Conte. Siamo costretti, dice al maestro Muti, a fare questi ultimi ulteriori sacrifici, ma non intendiamo affatto rinunciare alla bellezza, alla cultura, alla musica, all'arte, al cinema, al teatro. Abbiamo bisogno del nutrimento che da queste attività ricaviamo e delle capacità di sogno che queste ci suscitano. Intendiamo tornare al più presto a fruire di queste emozioni in compagnia, condividendo la muta armonia che si instaura in presenza di un vicino, anche se sconosciuto. Insomma, ritrova la poesia in chiusura Conte nel rivolgersi al maestro Muti: la nostra dimensione spirituale, conclude, non potrebbe sopravvivere senza questa esperienza. Così un Conte che pare nemmeno il Parini, ma forse Bondi, tanto è l'afflato lirico, si rivolge al maestro Muti. Ma intanto non si salva la scuola, non si salva la cultura, il lavoro, però attenzione, tutti concentrati a cercare di salvare il Natale. Toglieteci tutto, ma non il Natale, lo ha detto Conte, lo ha ribadito Di Maio e attenzione, lo ha detto anche, pensate un po', Gallera. L'obiettivo che ci siamo posti è di preservare il Natale. Credo che già oggi lanci il bando per avere 1 milione di addobbi nelle terapie intensive. Il problema è che poi li troveremo all'ultimo minuto da un'azienda cinese che ce li fa pagare il quadruplo, come è avvenuto per i vaccini. Ma vabbè, Gallera che ha anche aggiunto, tra le altre cose, attenzione, i contagi aumenteranno, bisogna prendere misure forti. Per esempio, la prima potrebbe essere trovare un nuovo assessore alla sanità lombarda. Ma intanto, se si osservano i dati epidemiologici, l'epidemia è tornata ad essere quella di marzo, con in più forza nuova tra i coglioni per le strade sta correndo la protesta. Tutto sommato erano meglio i runner di marzo. Ieri sera a Milano un centinaio di manifestanti ha sfilato in corso Buenos Aires e ha spaccato un po' di vetrine, rilanciando perlomeno il settore dei vetrai. E intanto i giornali della destra questa mattina cavalcano la protesta. Salvini cavalca la protesta, cavalcano tutti quanti, che sembra di stare all'ippodromo delle Capannelle. E anche Renzi si smarca e critica il DPCM del governo, ma può farlo perché per lui è sport professionistico. Oggi vi risparmio le beghe e gli stracci che volano in seno al governo, perché a proposito delle proteste c'è, e ne parleremo più tardi all'interno di Prisma, per cui non le tocco io questa mattina al Demone del Tardi più di tanto. Ma se per quanto riguarda le proteste c'è un filo rosso delineato dai giornali che lega Milano a Napoli, c'è un altro filo rosso che lega Milano e Napoli, che sorprendentemente è quello dei tamponi lombardi in treno per Napoli. E questo è il titolo che fa oggi il Fatto Quotidiano. Di che si tratta? Di una nuova avvincente storia che nasce e cresce in seno alla regione Lombardia. Allora, scrivono Natascia Nonchetti e Stefano Vergine a pagina 9 del Fatto Quotidiano e raccontano di questi tamponi che viaggiano in treno fino a Napoli per testare i lombardi. Il motivo, si comincia con un virgolettato, per cui il sistema dei tamponi si è impallato di nuovo, è semplice: non hanno voluto comprare macchine per processare i tamponi negli ospedali perché dicevano che sarebbe stato costoso e invece preferiscono inviarli in treno a Napoli ogni giorno. Lo racconta al Fatto un medico di famiglia della provincia di Varese, dove in queste ore il sistema sanitario impiega anche 10 giorni per fornire i risultati dei test molecolari con buona pace del tracciamento della cerchia di contatti nel caso di esito positivo. La fonte preferisce rimanere anonima, ma è la stessa ATS Insubria a confermare quanto sta avvenendo nelle province di Varese e Como, tra le più colpite in Italia da questa seconda ondata della pandemia, e dopo Milano in Lombardia. Inviamo parte dei tamponi effettuati sul territorio in un'altra regione, spiegano da ATS Insubria. Il numero dei cittadini che quotidianamente si sottopongono al tampone è superiore al quantitativo che può essere processato all'interno del perimetro regionale, che è bene sottolineare accoglie con un sesto dei cittadini italiani. Regione Lombardia, tramite la centrale di acquisti Aria SPA, ha bandito una gara per effettuazione in service di test molecolare per la ricerca di SARS-CoV-2. La gara è stata giudicata ad Ames SRL. Ames è il centro polidiagnostico che ogni pomeriggio, intorno alle 15, ritira migliaia di tamponi fatti in Lombardia, li carica su un treno a Milano in stazione centrale e li porta fino a Casalnuovo, fuori Napoli, a 800 km di distanza. È qui che si trova infatti il principale laboratorio del gruppo, recentemente perquisito dai carabinieri nell'ambito di un'inchiesta della Procura partenopea sulla gestione degli appalti affidati dalla Regione Campania durante la pandemia. Fico, il direttore dell'AMES, è indagato per concorso in turbativa d'asta insieme ad Antonio Limone, direttore dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, Napoli. A giugno, come avevano già raccontato le cronache, in piena procedura d'urgenza, la regione guidata da Fontana ha affidato infatti una commessa da 72 milioni all'AMES per analizzare 20.000 tamponi rinofaringei al giorno. Il gruppo si è aggiudicato la maxi scommessa offrendo uno sconto di oltre il 50% sulla base d'asta fissata. La convenzione per appaltare all'azienda campana l'analisi di 20.000 tamponi è stata però attivata il 25 giugno, quando ormai la situazione epidemiologica iniziava ad andare meglio. La convenzione sarebbe dovuta durare 2 mesi, si legge nei documenti pubblici, e poteva al massimo essere prorogata fino al 15 ottobre. Poi in teoria Attilio Fontana e i suoi uomini avrebbero dovuto essere autosufficienti, ma non è andata così. Il 15 ottobre scorso la TS Insubria ha così deliberato una proroga della convenzione con AMES oltre la scadenza, si legge nella delibera di affidamento. Ma anche la SST Lariana, che copre i territori di Como, Cantù, Menaggio, si è affidata ad AMES fuori tempo per processare i propri tamponi scolastici e quelli dell'ospedale di Como. La scadenza dell'appalto non è prevista e così i tamponi lombardi viaggiano quotidianamente su un treno per raggiungere i laboratori napoletani dove essere processati. Perché, scrive il Fatto Quotidiano, perché nel frattempo non ci si è attrezzati investendo sui laboratori in Lombardia che potessero processare i tamponi, per l'appunto. Si fa un gran discutere di tamponi in questi giorni sul fatto che quello debba essere l'investimento principale, la teoria Crisanti che avete ben presente, ma c'è anche tutta un'altra scuola di pensiero che dice che no, non sono i tamponi e il numero di tamponi quelli su cui bisogna investire, non è lì che salta il tracciamento, il vero problema sono è l'assenza di dati. Lo ha scritto in un post su Facebook un'immunologa che è diventata uno dei volti noti in televisione nella prima e nella seconda fase della ondata dei virologi in TV, ossia l'immunologa Antonella Viola, che ha preso una nettissima posizione rispetto in negativo rispetto alle scelte fatte dal DPCM e che ha rivelato, tra le altre cose, in quel post: so che nel governo qualcuno si è battuto perché questo non accadesse. Il viceministro Silieri mi ha chiamato ieri sera e mi ha espresso tutta la sua contrarietà a queste misure inutili e dannose, ma evidentemente l'irrazionalità ha prevalso sull'equilibrio. Dipinge uno scenario fosco rispetto a non solo all'incidenza che queste misure potranno avere, ma anche rispetto alla mancanza di progetto di lungo periodo, e scrive: si naviga a vista perché nessuno ha pensato di accendere il radar. Il radar sono i dati, quelli che in questi mesi devono essere stati raccolti per il tracciamento. Questi dati, che se sapientemente usati, dovrebbero dirci dove avviene il contagio e dove no. Il radar è anche la lungimiranza, la consapevolezza che il virus non andrà via, che il vaccino non sarà una soluzione rapida e che non possiamo tirare avanti tra lockdown e coprifuoco. Imporre scelte così pesanti senza avere la dimostrazione della loro necessità e efficacia non è ammissibile. Posizione rispetto alle scelte prese molto diversa rispetto a quella di altri virologi che hanno parlato in questi giorni. Ma per quanto riguarda appunto il punto dolente della mancanza dei dati, perfettamente in linea con quanto scrive Enrico Bucci, biologo, che sulla prima del Foglio lamenta esattamente come la dottoressa Viola il problema della mancanza dei dati. I dati che ci servirebbero, scrive Bucci, il GPS, lo scandaglio e così via, che ci permetterebbero di navigare di gran lunga meglio, sono i dati di rilevamento statistico dello stato epidemico del paese. Quelli che abbiamo non solo sono insufficienti, ma distorti accorgono. Anche la realtà, per esempio, il numero di nuovi positivi che ogni giorno ascoltiamo è sempre più inaccurato, quanto più il sistema sanitario nazionale è sovraccarico di richieste di tamponi da eseguire, richieste che naturalmente aumentano al procedere dell'epidemia. Fa seguire altre motivazioni e poi segnala che allo stesso tempo anche il numero di ricoverati è comunicato con un ritardo variabile, i ricoveri stessi cominciano a risentire degli effetti di saturazione, per cui si va verso una naturale selezione di pazienti con sintomi di gravità via via crescente, senza contare che sia il dato dei ricoverati sia quello delle terapie intensive, oltre che degli effetti saturativi che ne distorcono l'ampiezza in modo proporzionale al segnale, sono anche dei dati di equilibrio tra ingressi e uscite, dunque non danno l'idea di quanti siano in realtà i ricoveri giornalieri ordinari in terapia intensiva. Ora va al punto Enrico Bucci. Vi preparereste ad affrontare un uragano con strumenti che sono tanto più inaccurati, tanto più i venti rinforzano, fino a decidere di navigare a vista? È quello che stiamo facendo. Senza dati accurati non siamo nemmeno in grado di valutare se quello che stiamo facendo, le varie misure previste in questo e nei prossimi DPCM che seguiranno, abbiano qualche efficacia. Non sapremo di preciso quanto sia stato utile chiudere i ristoranti, dichiarare coprifuoco, sacrificare la scuola, e quindi ci affideremo ancora una volta solo al senso comune, anche per tornare a vivere, cioè per revocare queste misure, molto probabilmente guardando a ospedali e morti e stabilendo arbitrariamente che una certa soglia sia tollerabile e consenta di riaprire, come fatto per la prima ondata. Noi invece, adesso e non domani, abbiamo bisogno che una piccola parte delle centinaia di migliaia di tamponi settimanali sia dedicata all'indagine epidemiologica su base statistica, per costituire il nostro GPS e navigare la pandemia. Abbiamo bisogno di utilizzare il sistema del pooling per tenere il passo con la progressione geometrica dei casi, e abbiamo bisogno di test rapidi per evitare che il GPS ci dia la posizione quando siamo ormai a miglia di distanza. Senza dati precisi, noi sacrificheremo le nostre vite, il nostro denaro e la nostra società molto più del necessario, e soprattutto per ottenere un effetto sacrificheremo tutto alla cieca invece di agire in maniera chirurgica. Dati accurati oggi sono una questione di vita o di morte. Ecco, questa la chiusa, giusto per chiarire il concetto. Intanto, come avete visto e come potrete leggere oggi sui giornali, ascoltare dalle cronache, siamo al tutti contro tutti, non solamente nelle dispute tra virologi, come raccontiamo poi ogni fine settimana con tutto il virologo minuto per minuto, non solo nel confronto tra la scienza e la politica, ma anche poi in seno a tutte le categorie colpite dai provvedimenti. I ristoratori dicono perché non chiudete le palestre dicono perché non chiudete le scuole dicono perché non chiudete le piscine dicono beh ci sarebbero i teatri da chiudere, e i teatri giustamente dicono e allora perché le chiese restano aperte, e le chiese dicono chiudete le heavy metal, e le heavy metal magari dirà chiudete gli elettrauto. Ecco, gli elettrauto non li abbiamo ancora presi in considerazione, ma potrebbero essere essi sì pericolosissimi. Insomma, nel tutti contro tutti e in momenti come questi che andrebbe magari riscoperto il valore rivoluzionario della razionalità. Ci vorrebbe Cartesio, mi accontenterei francamente delle geometrie di Xavi e Iniesta, ma intanto questo è il quadro della situazione, un quadro della situazione che vi restituisco alle 8 e 27 minuti del mattino, quando siamo arrivati praticamente alla fine di questa puntata del Demone del Tardi. E allora, visto che l'elenco non è esattamente incentivante, possiamo chiudere con una buona notizia, una notizia che arriva dallo spazio e dice che sulla Luna c'è l'acqua e quindi potrebbe essere abitata. Ecco, forse è il momento di fare tutti quanti le valigie e di cominciare a partire, perché da quelle parti, tutto sommato, l'ambiente è quasi quasi più favorevole alla sopravvivenza umana di quanto non si è invece qui da noi in questo momento. Ho litigato, ve lo posso dire adesso, in fine di puntata, per tutta la puntata, con la mascherina che mi cascava giù dal naso, un po' come accade normalmente all'anziano. Questo la dice lunga non solamente sul mio dato anagrafico personale, ma anche sulle difficoltà di eloquio che ho avuto adesso causa mascherina cascante. E allora a questo punto me la rimetto su bene, così come richiede la responsabilità personale in questi momenti, e vi auguro una buona giornata e ci risentiamo come sempre domani mattina attorno alle 8, sempre qui su Radio Popolare con Il Demone del Tardi. Ecco, se mi avesse visto, se ci fosse una webcam qua dentro, ve lo assicuro, stamattina sembravo Fontana.
Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning. Good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Might be just as zippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight.
Don't say good morning!
Good morning!
Rainbows are shining through.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Monsieur.
Buenas tardes.